E la sfida catalana, cronaca di una rivoluzione incompiuta, a firma del giornalista Marco Santopadre, giornalista che noi abbiamo il piacere di ospitare, no, giornalista ma anche voce storica di Radio Città Aperta, e abbiamo il piacere di ospitare ai nostri microfoni. Ciao Marco!
Ciao, buongiorno, anzi buona ora di pranzo.
Buona ora di pranzo. Ma guarda, forse in questo momento diciamo l'ascoltatore medio sta nel periodo post-prandiale, quindi sta col porchettone che gli sta, no, che sta viaggiando nell'intestino, sta molto, diciamo, sta con il bolo e quindi in questo momento vorrebbe, anzi forse sentire parlare di cose leggere, e invece no, c'è l'ottavo giorno che parla di mattonate, di politica, eccetera, eccetera, ma per fortuna ci abbiamo anche tanti ospiti, tra cui te che questo, come ricordavo prima, venerdì prossimo 6 luglio sarai a Zazine il Metrò in via Giovenale al Pigneto qui a Roma per presentare il tuo ultimo libro che, come dice il titolo, parla della sfida catalana. Ce ne vuoi un po' parlare?
Sì, questo libro è nato dall'esigenza di aprire un dibattito, perché quando abbiamo cominciato a seguire a settembre l'anno scorso, diciamo, la parte più infuocata degli avvenimenti catalani, lo ricorderanno gli ascoltatori, la repressione spagnola, il referendum che si tenne lo stesso, la repressione che è continuata, il braccio di ferro tra Barcellona e Madrid, eccetera, eccetera, ci siamo accorti che in questo paese, dove si pubblicano libri su tutto, libri sulla questione catalana e quindi sulla questione spagnola, non ce n'erano molti, ce n'erano pochi, pochissimi e datati, e quindi non raccoglievano l'evoluzione degli eventi degli ultimi anni. E quindi, insomma, avendo scritto molti articoli, avendo seguito la vicenda catalana da vicino negli ultimi 15 anni, ci è stato suggerito, abbiamo accettato insomma, con allegria e con impegno di, appunto, diciamo, no, sistematizzare tutto un lavoro e fare un libro che naturalmente parte dagli eventi e poi cerca di dare sia un giudizio, di fare un bilancio, quindi una prospettiva verso quello che potrebbe accadere nei prossimi mesi, nei prossimi anni, ma soprattutto spiegare perché si è arrivati, no, a quelle scene che abbiamo visto, che tutti hanno visto.
Oh Marco, benissimo, da questo punto di vista, infatti, visto che ahimè la memoria è sempre o corta o non per imperizia o incuria del, diciamo, lettore, ascoltatore / ascoltatore medio, ma anche perché siamo sempre bombardati, invece cerchiamo, visto che questa è una trasmissione di approfondimento, di appunto approfondire un po' la questione per arrivare dove siamo arrivati, da dove si è partiti, ovvero al di là del gioco di parole, in realtà la sfida catalana, che già nel titolo mi fa pensare quindi a un libro anche che propone una visione rivolta verso il futuro, poi adesso tu me lo confermerai visto che parli di sfida, ma facciamo un passetto un attimo indietro e vediamo quali sono state le premesse che hanno portato alle scene che ricordavi, ovvero le manganellate, con la gente veniva trascinata via dai seggi, che voleva votare, invece è stata buttata per strada, eccetera, eccetera, eccetera.
Ma nasce dalla storia di questo continente, una storia che noi studiamo nelle scuole, nelle università, ma di cui dimentichiamo alcuni tratti fondamentali. Ad esempio, siamo abituati al fatto che, come dire, gli stati rappresentano teoricamente delle nazioni, e in molti stati europei questo non avviene, e lo Stato spagnolo è uno di questi, è uno stato plurinazionale in cui, oltre agli spagnoli e castigliani, diciamo, il nucleo culturale, politico, storico che in qualche modo regge le sorti di quello stato, ci sono altri popoli con altre lingue, altre culture, altre aspirazioni che sono state frustrate, tra questi appunto i catalani, i baschi e altri. E quindi è una questione storica, irrisolta dalla storia antica dello Stato spagnolo, dalla storia moderna e anche dalla storia contemporanea. Ovviamente fino agli anni 70, finché c'era Franco, il dittatore, diciamo, l'empatia tra i democratici, tra i progressisti, tra i rivoluzionari in tutto il mondo nei confronti dei baschi e dei catalani era altissima, dopodiché quando è morto Franco è calato il silenzio e ci si è girati dall'altra parte pensando che tutto fosse risolto. In realtà cerco di spiegare nel libro che non è così, per due motivi: uno legato alle questioni proprio interne, diciamo, delle caratteristiche dello Stato spagnolo, cioè il fatto che ci sono tantissimi elementi di continuità nella democrazia parlamentare spagnola, che in realtà è una monarchia parlamentare, cosa che dimenticano in tanti, compresi i giornalisti, insomma, anche stimabili, che a volte ci descrivono la Spagna come se fosse una repubblica. È una monarchia che è una derivazione, un'evoluzione della dittatura franchista. Quindi già a partire da questo dato può...
No, aspetta, tu perché sottolinei questa cosa? Perché per esempio anche altri stati europei hanno, diciamo, ancora nominalmente la monarchia. Poi tocca vedere all'interno dell'arco dell'impianto costituzionale quanto poi effettivamente il monarca o la famiglia, anche se so che fa ridere la definizione così, abbia voce in capitolo e possa contare qualcosa dal punto di vista legislativo.
Sì, sicuramente in Europa ci sono altre monarchie, però nessuna tra queste, tranne appunto la Spagna, vede la monarchia come carta di riserva di una dittatura fascista, cosa che invece è avvenuta a Madrid quando Franco decise, nel fulgore, diciamo, no, della sua dittatura, di nominare Juan Carlos di Borbone come suo successore, e quindi di reintrodurre la monarchia come elemento di continuità dello Stato autoritario, totalitario, che aveva creato tramite una guerra civile che ha costato milioni di morti e centinaia di migliaia di esiliati e persone imprigionate per le loro idee. Quindi questo è un elemento sostanziale che differenzia la monarchia spagnola da altre monarchie, anche se, insomma, no, la monarchia già di per sé dovrebbe essere un elemento del quale dubitare, poi a volte sono meglio alcune monarchie di alcune repubbliche, però diciamo che in genere, no, una persona progressista dovrebbe un po' avere dei dubbi su una forma di governo assolutista o comunque fondata sull'eredità di sangue e sui privilegi di una famiglia.
Vero.
Questo è un elemento, no? La continuità storica, politica, culturale, ideologica tra la monarchia spagnola e il franchismo. L'altra questione attiene alla crisi economica, cioè la Spagna e quindi anche la Catalogna sono state investite più e più rapidamente rispetto ad altri paesi. Quello che è accaduto nello Stato spagnolo è equiparabile a quello che è accaduto in Grecia, quindi diciamo in pochissimi mesi centinaia di migliaia di persone hanno perso il lavoro, hanno perso la casa. Si sono trovate nell'impossibilità di potersi curare e quindi si sono politicizzate, cioè gente che non aveva mai avuto a che fare con la politica, con il sindacato, con le proteste, con le manifestazioni, spinta da problemi concreti molto gravi, si è gettata nelle strade e quindi abbiamo visto a Barcellona un movimento sociale, movimenti sociali e politici imponenti negli anni scorsi, alla quale lo Stato spagnolo ha risposto con la repressione, con l'austerity accentuando un nazionalismo spagnolo che era già, come dire, latente, ma che negli ultimi anni si è fatto più aggressivo, più sciovinista e quindi ha generato una reazione politica, ideologica, sociale che ha portato, appunto, come ricordavi tu, no, tante persone a farsi prendere a manganellate il 1° ottobre dell'anno scorso pur di poter difendere il proprio diritto al voto.
Però Marco, senti, la cosa che mi verrebbe da chiederti è, giustamente tu poni l'accento su come uno delle origini, delle cause, ma poi un po' di tutto quello che sta successo in Europa negli ultimi 10 anni dal punto di vista politico, sicuramente una delle cause è da cercare nella gravissima crisi economica che da metà anni 2000 ci ha colpito. Mi verrebbe da chiederti due cose. Allora, punto primo, di solito quando gente non politicizzata, come prima mi hai detto tu, poi si politicizza sulla spinta di una crisi economica. Non so se da questo punto di vista, perché secondo me stiamo parlando di svedesi, ma stiamo parlando di spagnoli, e quindi mi verrebbe da dire che sono anche dal punto di vista culturale, oltre che etnografico, a noi più simili. Di solito la piazza tende a scendere per esprimere sicuramente un malcontento, ma poi qualcuno tende a metterci un cappello sopra. Cioè, allora, quello che ti voglio dire praticamente è questo: se questo malcontento, che poi è sfociato in movimenti di piazza, avevano una direzione politica, quindi essendo gente precedentemente non politicizzata, se poi ha preso nella piazza questa direzione politica, o se al contrario, la seconda domanda è invece se qualcuno negli ultimi anni aveva cercato tra i partiti spagnoli di metterci il cappello sopra.
Allora, rispetto al primo punto, hai ragione, in genere in Europa, almeno negli ultimi anni, quando le piazze sono riempite sull'onda, diciamo, dei disastri della crisi economica e della gestione liberista della crisi economica, queste piazze hanno preso un segno spesso reazionario, qualunquista, no, basta vedere appunto la situazione italiana con la Lega o col Movimento 5 Stelle in auge, anche se questi due movimenti non hanno occupato le piazze, più che altro hanno occupato Facebook e i dibattiti televisivi, ma comunque, a parte le battute, è vero, cioè in Europa la tendenza è questa. In Catalogna è stata esattamente opposta, cioè esattamente come per una parte della società spagnola che si è politicizzata a sinistra attraverso un movimento nuovo di sinistra populista che ha rinnovato linguaggi, categorie come Podemos, in Catalogna la maggior parte, diciamo, della massa di gente che si è scontrata col sistema, non a partire da un dato ideologico, ma a partire da un dato materiale, cioè dalla necessità, dai bisogni, il lavoro, la casa, la sanità, i trasporti, la pensione, ha formato una spinta, ha dato vita a una spinta progressista che non metteva solo in non contestava soltanto il nazionalismo spagnolo a favore della creazione di una repubblica catalana che garantisca i diritti sociali, i diritti economici, ma anche criticando fortemente la classe politica catalana che si fregiava del termine regionalismo, autonomismo, ma che in realtà applicava le stesse politiche del governo di Madrid e dell'Unione Europea. Quindi diciamo che anche solo per questo la situazione catalana è molto interessante, perché mentre generalmente in Europa i movimenti sociali, i movimenti di opinione causati dalla crisi e dalla gestione autoritaria e liberista della crisi andavano verso posizioni reazionarie e qualunquiste, in Catalogna avveniva esattamente il contrario. Diciamo che a livello spagnolo nessuno ha cercato di mettere il cappello sul movimento catalano, perché la contrapposizione è frontale. L'unico movimento che in qualche modo ha dialogato col movimento catalano è stato Podemos, però Podemos è un movimento di ambito spagnolo e quindi quando si arriva a parlare di Catalogna, diciamo, ha le sue contraddizioni, le sue ambiguità e sicuramente anche le sue difficoltà.
Marco, senti, un po' di domande veramente da ignorante quale sono, ma non è una sorta di captatio benevolenza, ma veramente da ignorante quale sono sul problema. Spero anzi che i nostri ascoltatori siano sicuramente più informati e quindi le mie domande possano risultare addirittura ridondanti. Allora, un po' di cose. Innanzitutto, all'interno di una geopolitica sempre più globalizzata, dove grosse, a parte grosse, diciamo, enti finanziari sovranazionali si muovono, però insomma, che fanno capo a alcune volte a delle economie nazionali, ad esempio mi viene in mente quella russa o quella cinese, ha senso nel 2018 rivendicare invece una indipendenza politica e istituzionale a tutti gli effetti, creando un altro micro stato per ragioni proprio geografiche all'interno dell'Europa, insomma, cioè qual è il senso? E questa ti faccio poi la domanda che sta dietro a questa domanda, ovvero chi ha fatto questo tipo di richiesta mirava davvero a quello o chiedeva 100 per avere 70? Quindi non mirava esattamente a quello, ma era un tipo di battaglia chiedendo quello per avere un'altra serie di autonomie fiscali, autonomie di tipo politico, autonomie, insomma, per muoversi in maniera indipendente anche come trattati commerciali, eccetera, eccetera, eccetera?
Allora, diciamo che intanto la Catalogna indipendente non sarebbe un microstato, perché avrebbe una popolazione di quasi 8 milioni di abitanti, più di quasi la metà degli stati attualmente esistenti in Europa, no? Per cui da questo punto di vista non stiamo parlando di un territorio secondario. Seconda questione, rivendicare la sovranità popolare, quindi lo strumento che ti permette di affermare la sovranità popolare, oggi forse ha più senso che in passato, proprio perché non solo gli stati, ma l'intero continente è in qualche modo preda di una sottrazione di sovranità e di democrazia che vede come protagonisti istituzioni finanziarie, economiche internazionali, ma nel nostro quadrante regionale l'Europa, l'Unione Europea, che ormai si sta strutturando come un vero e proprio sovrastato, al di là dei conflitti interni, al di là dei litigi interni, però diciamo questi ragionano di esercito europeo, ragionano di no, fiscalità europea, di giustizia europea, e ormai queste sono questioni che vanno avanti e ci danno l'idea, no, di una espropriazione di sovranità dal punto di vista centrale.
Ma chi sostiene quindi questo, Marco, scusa se ti interrompo, ma chi sostiene questo, appunto, ti rispondo riprendendo la domanda che ti ho fatto prima, che in un mondo che si va diciamo attestando, dove c'è la potenza ormai al tramonto statunitense e nuovi attori che ormai da almeno 10-15 anni si sono affacciati sul mercato con tutto il loro peso anche demografico, ovvero India, Cina, Russia, giustifica con queste macro nazioni e macro economie la presenza di una unica linea di pensiero europea.
Sì, il problema è che in questo meccanismo di competizione tra blocchi, tra potenze, si viene schiacciati. Veniamo schiacciati, diciamo, no, noi che possiamo contare su un paese teoricamente che avrebbe i numeri per competere da solo. Pensate a una popolazione come la catalana che no, vive la stessa contraddizione dei vari popoli europei, ma non ha neanche uno Stato che almeno formalmente possa difendere ad esempio le pensioni, lo Stato sociale, la sanità, l'istruzione, il lavoro. Quindi questo è il ragionamento a cui ad esempio arriva, no, la sinistra indipendentista catalana, la CUP, che non è nazionalista perché è innamorata di una bandiera o innamorata di qualche simbolo, ma perché per poter arrivare a mettere un freno alla globalizzazione, all'austerità, al liberismo, propone appunto quella che è la forma naturale, normale ancora in questo pianeta di affermazione, di gestione della sovranità popolare, che è appunto lo Stato. Dopodiché è chiaro che la cosa non risolve di per sé, no, i problemi che tu poni, però se non si inizia da uno strumento, è chiaro che non si va da nessuna parte, quindi diciamo che oggi noi non possiamo liquidare la questione dello Stato, la questione della sovranità come una qualcosa che appartiene al passato, perché può rappresentare in certi contesti e in certe circostanze un elemento di controtendenza, di freno, di recupero di un'agibilità democratica e sociale che altrimenti viene completamente spazzata via. E l'altra domanda me la sono dimenticata, quindi
Marco, la domanda che ti faccio è questa: con PG Mont che sta di fatto in esilio, con altre elezioni che però hanno portato, in un certo senso hanno fatto nient'altro che confermare, insomma, una linea di pensiero filo indipendentista forte del fatto che gli scontri, ma questo già qualsiasi diciamo analista lo poteva facilmente prevedere, cioè hanno anche l'incerto, anche chi prima era incerto, ovviamente di fronte alla potenza barra violenza di certe immagini, ovviamente ha fatto sua diciamo una causa, almeno quello di potersi esprimere liberamente contro invece il centralismo del manganello. Premesso che tu appunto la palla di vetro non ce l'hai, ma sei intitolato il tuo libro La sfida catalana, allora io ti chiedo: quali saranno le prossime mosse di questa sfida e dove porterà questa sfida?
Allora, la sfida intanto è iniziata col referendum, no? Perché appunto quei 2,5 milioni, quasi 3 che hanno votato, nonostante tutto, al referendum del 1 ottobre, hanno portato avanti una sfida che in nessun'altra situazione in Europa si era verificata in questi termini, con quelle caratteristiche negli ultimi decenni. Quindi questo, diciamo, è un dato che dobbiamo in qualche modo tenere presente. La sfida continua, ma con quali forme? È chiaro, dicevi giustamente tu, mi sono ricordato la domanda di prima, qualcuno chiedeva 100 per portare a casa 50, oppure c'era veramente, diciamo, la volontà di creare uno Stato indipendente? Ovviamente tutte e due le cose, ci sono tendenze, correnti sociali e politiche che spingono veramente per la rottura con lo Stato spagnolo e anche con l'Unione Europea, per fondare un nuovo Stato, una Repubblica che abbia, no, caratteristiche sociali, economiche diverse da quelle attuali. C'è un pezzo di mondo politico catalano che è stato un po' trascinato sulla rivendicazione indipendentista dalla piazza, dall'opinione pubblica, da una radicalizzazione dell'opinione pubblica, e che si è trovata la testa, diciamo, di questo movimento nazionalista indipendentista per crollo, e che quindi ci ha provato probabilmente senza mettere in campo tutti gli strumenti, tutte le strategie che aveva a disposizione, ma comunque è stato vittima di una repressione selvaggia, non certo dopo Puigdemont, che non è certo rivoluzionario, che è stato si è dovuto esiliare prima in Belgio, poi hanno cercato di farla arrestare, è stata intrappolata adesso in Germania. Ci sono altri ministri e ministre del governo catalano precedente che sono esuli in altri paesi europei, in Scozia, in Belgio, in Svizzera, e questo mi porta a rispondere alla tua domanda, che da una parte oggi vediamo che una parte importante del panorama politico catalano tira i remi in barca, quindi no, dice di voler continuare a perseguire l'indipendenza, ma in realtà agisce in un ambito di autonomia, quindi nell'ambito precedente. Dall'altra parte è lo Stato spagnolo che aizza i catalani, in qualche modo li spinge a rivendicazioni più radicali, più nette, perché, come dicevo prima, la politica spagnola, che vada dai popolari ai socialisti, c'è poca differenza, è animata da una concezione nazionalista, rigida, sciovinista, e quindi, come dire, non concepisce spazi di mediazione, di dialogo, come ad esempio fecero, no, la Gran Bretagna con la Scozia quando si fece il referendum a Edimburgo, a Glasgow, un po' di anni fa, o come il Canada che, di fronte alle rivendicazioni indipendentiste del Quebec, no, ha tollerato, permesso vari referendum. La Spagna questo non lo può fare, non lo vuole fare, e quindi questo mi lascia dire che probabilmente ha una fase di stanca, di quiete relativa, come quella in cui stiamo vivendo a proposito del caso catalano in questi giorni, in questi mesi. Probabilmente vedremo, no, un riacutizzarsi della crisi sulla spinta di una gestione da parte di Madrid scellerata e aggressiva.
È aggressiva, infatti, da questo punto di vista continua la linea politica adottata anche nei mesi passati. Marco Santopadre, la sfida catalana, cronaca di una rivoluzione incompiuta, tra l'altro per tutti i romani, ripeto, venerdì 6 luglio alle 18:30, basta andare a Zazì nel metro a via Ettore Giovenale 16 al Pigneto per vedere la superstar che adesso state sentendo invece in voce, lo potete vedere diciamo in carne ed ossa. Tra l'altro, Marco, vedo che ci stanno, non sarei solo, come ovviamente era.
No, ci saranno Alba Sidera Gallard, che è una giornalista catalana che vive in Italia, anche Toni Orpinel, che invece è rappresentante dell'Assemblea Nazionale Catalana, cioè diciamo della comunità catalana indipendentista che vive a Roma, e poi ci sarà Adriano Cirulli, che è un sociologo, tra l'altro chi ascolta Radio Città Aperta da tempo ha avuto l'opportunità di ascoltare anche lui, perché uno che si occupa come me a questa pista delle nazioni senza Stato, dei movimenti di liberazione nazionale e sociale. Quindi ci sarà, diciamo, no, la possibilità, anche non essendo d'accordo con una linea, una visione che sicuramente il libro difende in maniera esplicita, senza tirarsi indietro, senza nascondersi, anche di fare un po' di dibattito.
Vabbè, ah, certo, beh, se no, dubbio,
di esprimere perplessità.
Marco, ma io sto libro dove si può prendere? A parte me che me lo regali per amicizia, ma dico...
Sicuramente, il libro esce nelle librerie tra oggi e domani, quindi diciamo...
Perfetto.
Io consiglio sempre di andare nelle librerie per far sopravvivere le librerie, che sono dei presidi culturali nei quartieri. Ovviamente se uno sta in una condizione di non poter avere accesso alle librerie, si trova attraverso i distributori, diciamo, no, online, quindi
i canonici, quelli soliti,
i vari Amazon, IBS, poi ormai ce n'è un proliferare.
Benissimo.
E poi le presentazioni faremo in questi mesi.
Perfetto, allora l'appuntamento tra oggi e domani per tutti quanti è in libreria o attraverso i soliti canali di distribuzione, o se no il 6 luglio a Zazì nel metro per incontrare proprio Marco alla presentazione del suo libro. Per il momento noi lo ringraziamo per essere stato nostro ospite qui all'Ottavo Giorno. Marco, grazie mille.
Grazie a te, grazie a voi, buona pennica.
E ci vuole. E salutando Marco Santopadre, dopo tutta questa lunghissima chiacchierata, andiamoci a sentire un po' di musica, un brano, due, anzi pure due, musica.